sigla di Colibrì.
Riprendiamo la lettura di Memorie di un rivoluzionario, siamo a pagina 76. La guerra civile scoppiava in Russia. In seguito all'ammutinamento controrivoluzionario di Jaroslav e all'attentato di Dora Kaplan contro Lenin, la Ceca arrestava il console di Gran Bretagna a Mosca, Lockhart, e la missione militare francese del generale Lavergne. Si iniziarono negoziati condotti dalla Croce Rossa danese in vista di uno scambio d'ostaggi. Čičerin, uscito lui stesso da un campo di concentramento dell'Inghilterra, reclamò la liberazione di Litvinov, imprigionato a Londra, e quella dei bolscevichi internati in Francia, noi. I negoziati terminarono solo dopo l'esplosione di gioia dell'armistizio. Le autorità ci offrivano la scelta tra una liberazione prossima e questa partenza per la Russia, in qualità di ostaggi che rispondevano con la loro testa della salvezza degli ufficiali francesi. Su una quindicina, cinque membri del nostro gruppo insistettero con me per partire. C'era un marinaio sindacalista tubercolotico, Dmitry Barakov, che prima di morire voleva vedere la Russia rossa. Lo tenemmo su con iniezioni durante il viaggio e morì non appena arrivato. Un altro marinaio, lettone, che si fece uccidere molto presto difendendo il porto di Riga, Andrei Brod. Un giovane socialista ebreo che doveva morire di tifo sul fronte di Polonia, Max Feinberg. Una specie di traditore, un fantoccio. Partimmo sacco in spalla nella notte fredda, seguiti dai clamorosi gioiosi di tutto il campo. Alcuni dei peggiori erano venuti ad abbracciarci alla partenza e non avevamo avuto cuore di respingerli. Il terreno gelato risuonava duramente sotto i nostri piedi. Le stelle si allargavano dinanzi a noi. Notte vasta, notte leggera. Traversammo città bombardate, viaggiammo nelle campagne disseminati di croci di legno lungo le scarpate della ferrovia. Entrammo nel paese dei Tommies. Una notte, in un porto dalle case squarciate dalle bombe, entrai con il nostro malato e degli ispettori di polizia in una bettola, piena di soldati britannici. Notarono le nostre teste insolite. «Chi siete? Dove andate?» «Rivoluzionari, andiamo in Russia». 30 facce abbronzate ci attorniarono avidamente in mezzo a esclamazioni cordiali. Dovemmo stringere tutte le mani. Dopo l'armistizio, il sentimento popolare cambiava di nuovo. La rivoluzione russa ridiventava una fiaccola lontana. A Dunkerque, nella ex prigione, un altro gruppo di ostaggi ci aspettava, portati da un altro campo dal dottor Nikolaenko. Lo scambio si faceva testa per testa e i russi erano turlupinati. Su 40 ostaggi c'erano appena 10 militari autentici e quasi una ventina di bambini. Dovevamo protestare contro quell'inganno? Il dottor Nikolaenko, molto alto, i capelli bianchi, gli occhi obliqui, sostenne che un bimbo lattante vale bene un generale. Legato al sindacato dei marinai russi, aveva a Marsiglia organizzato uno sciopero su bastimenti carichi di munizioni destinate ai bianchi. Fummo, lui e io, i delegati del gruppo di ostaggi. «Ostaggi anche loro, i marmocchi di meno di 10 anni?» domandai a degli ufficiali. «Vi sembra compatibile con l'onore militare?» Allargavano le braccia, imbarazzati, «non ci possiamo far nulla». Piuttosto simpatici, del resto, leggevano nelle loro cabine Romain Rolland. Al di sopra della mischia. Questo dialogo ebbe luogo in mare, al largo delle coste piatte della Danimarca, su un mare lattiginoso da cui si vedeva talvolta emergere la punta degli alberi delle navi affondate. Perché, essendo corsa la voce che ufficiali francesi erano morti in Russia, ci si informava che eravamo esposti a rappresaglie. Bel viaggio, in prima classe. Un caccia torpediniere accompagnava il nostro piroscafo, e talvolta cannoneggiava a lungo delle mine galleggianti. Un geyser nero saliva dalle ombre, i bambini ostaggi applaudivano. Dalla bruma e dal mare emerse massiccio di linee, tutto in pietre grigie, con tetti di smeraldo opaco, il castello di Elsinore. Debole principe Amleto, tu vacillavi in una nebbia di delitti, ma ponevi bene il problema. L'essere o il non essere, per gli uomini del nostro tempo, è la volontà o la servitù. Non c'è che scegliere. Noi usciamo dal nulla, entriamo nel dominio della volontà. È forse qui l'ideale frontiera? Un paese ci attende dove la vita ricomincia di nuovo, a colpi di volontà, di lucidità, di implacabile amore degli uomini. Dietro a noi, l'Europa intera si infiamma poco a poco, dopo aver corso il rischio di asfissiare nella sua nebbia di massacri. Barcellona cova la sua fiamma, la Germania è in piena rivoluzione, l'Austria e Ungheria si disgrega in paesi liberi, l'Italia si copre di bandiere rosse, non è che il principio. Siamo nati alla forza, non tu e io, che siamo ben secondari, tutti coloro ai quali apparteniamo senza che lo sappiano, fino a quel senegalese col casco, intirizzito sotto la sua pelliccia, che veglia malinconicamente ai piedi della passerella degli ufficiali. Simili effusioni entusiastiche si mescolavano in verità alle nostre discussioni serrate su punti di dottrina. Poi una straordinaria bambina di 20 anni, dai grandi occhi pieni di sorriso e di una specie di pacato spavento, veniva a cercarci sul ponte, dicendo che il tè era pronto nella cabina, piena dei bambini di un vecchio operaio anarchico più esaltato di noi. Chiamavo quella giovane donna bambina l'uccello azzurro, e fu lei a portarmi la notizia dell'assassinio di Liebknecht e di Rosa Luxemburg. A partire dalle isole Eland, il Baltico era di ghiaccio, costellato di isole bianche. Un caccia torpediniere fendeva il ghiaccio, 100 metri davanti a noi, e il nostro piroscafo avanzava lentamente attraverso la banchisa, per uno stretto canale nero, tutto spumeggiante. Enormi blocchi di ghiaccio, trascinati da una lotta elementare, giravano vorticosamente sotto la prua. Li contemplavamo sino ad averne le vertigini. Quello spettacolo a momenti mi sembrava pieno di significato, più bello dell'incantato spettacolo dei paesaggi. La Finlandia ci ricevette come nemici, poiché il terrore bianco vi era appena passato. Il porto deserto di Angò, sotto la neve. Funzionari arcigni che mi rispondevano in russo, senza accento straniero. Non parliamo in russo. Allora parlate francese, spagnolo, cinese? Noi siamo internazionali. La sola lingua che non parliamo è la vostra. Gli ufficiali francesi intervennero e venimmo rinchiusi in alcuni vagoni, alle cui uscite faceva la guardia giganti biondi silenziosi, dagli occhi di pietra, incappucciati di bianco, con il fucile carico e l'ordine di sparare, come ci fu avvertito, al primo tentativo di scendere. Insistetti. Vogliate chiedere al signor ufficiale finlandese se questo ordine riguarda anche i bambini ostaggi? Il signor ufficiale si arrabbiò. Tutti quanti! Vogliate ringraziare il signor ufficiale? L'aria ghiacciata si empiva di glaciale violenza. Senza lasciare i vagoni, traversammo quel vasto paese di boschi dormienti, di laghi nevosi, di distese bianche, di graziose casette di legno dipinto perdute nelle solitudini. Traversammo città così linde, così silenziose da far pensare a giocattoli di bimbi. Avemmo un momento di panico quando, al cadere della sera, in una radura il treno si fermò. Dei soldati si schierarono lungo le rotaie e fummo invitati a scendere. Le donne mormoravano, ci fucileranno. Rifiutammo di scendere, era solo per prendere aria, in attesa che i vagoni venissero spazzati e la locomotiva rifornita di legna. Le sentinelle, malgrado la consegna, si raddolcivano verso i bambini. Passammo la frontiera sovietica in piena notte, nella foresta. Camminavamo faticosamente, affondando nella neve. Un freddo acuto passava da parte a parte i nostri leggeri abiti occidentali. Battevamo i denti. Avvolti nelle coperte, i bambini piangevano. Su un ponticello bianco, con un chiaro di luna brumoso, degli uomini con delle lanterne ci contavano il passaggio. La sentinella rossa, alla quale, soffocando di gioia, gridammo «Salve, compagno!», crollò il capo. Poi ci chiese se avevamo del pane. «Ne avevamo, tieni, prendi! La rivoluzione ha fame!» Riuniti attorno a un fuoco di ceppi, che ci rischiarava in modo fantastico, nel posto di comando di quel settore morto delle prime linee, una baracca di tronchi, senza mobili, provvista di telefoni, commentavamo la stranezza di quel primo contatto con il nostro paese, la nostra rivoluzione. Due o tre soldati rossi con cappotti logori si affaccendavano ai telefoni senza sembrare interessarsi a noi, visi scarniti, Facevano quello che avevano da fare, vincendo un'immensa stanchezza. Si animarono quando offrimmo loro della roba in scatola. Allora, non si ha più fame in Francia? Hanno ancora pane bianco laggiù? Chiedemmo loro dei giornali, non ne ricevevano. Non pensammo a dormire nel vagone merci, ben saldato da una stufa di ghisa, trascinato da una locomotiva asmatica che ci trasportò attraverso l'alba bianca, idealmente pura, verso Pietrogrado. Paesaggio boreale, nessuna traccia dell'uomo. Splendore della neve. Confini del nulla. In un secondo piccolo posto di guardia sperduto, un altro soldato indifferente a tutto quello che non fosse la fame e il cibo, ci trovò un numero della Severnaya Comuna, organo del Soviet di Pietrogrado. Non era che un foglio grigio abbastanza grande, stampato con inchiostro pallido. Da esso ci venne un primo colpo. Non avevamo mai pensato a dissociare l'idea di rivoluzione da quella di libertà. Tutto quello che sapevamo della Rivoluzione francese, della Comune di Parigi, del 1905 russo, ci mostrava l'effervescenza popolare, il ribollire delle idee, la rivalità dei club, dei partiti, dei giornali, fuorché durante il terrore, sotto il regno dell'essere supremo. Ma il terrore del 1793 era insieme un apogeo e l'inizio di un declino, l'avvio verso i termini d'oro. Ci aspettavamo di respirare a Pietrogrado l'aria di una libertà. Senza dubbio dura e persino crudele con i suoi nemici, ma larga e tonica. E trovammo in quel primo giornale un fosco articolo firmato Zinoviev sul monopolio del potere. Il nostro partito è il solo a governare. Non permetterà a nessuno. Noi siamo la dittatura del proletariato. Le fallaci libertà democratiche reclamate dalla controrivoluzione, cito a memoria, ma tale era il senso di quella prosa. Cercammo di giustificarcela con lo stato d'assedio, il pericolo mortale, ma sia questo che quello potevano giustificare dei fatti, poiché i fatti fanno violenza agli uomini e alle idee, ma non una teoria del soffocamento di ogni libertà. Noto la data di quell'articolo, gennaio 1919. Il deserto di neve continuava a dipanarsi sotto i nostri occhi. Ci avvicinavamo a Pietrogrado.
Thank you. La 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 la